Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amici, buonasera. Avevo pensato di continuare la lettura dell'enciclica, la quarta di Papa Francesco. Siamo arrivati al terzo capitolo. Sta sempre parlando, cioè è il tema di tutta l'enciclica, ma soprattutto nei primi capitoli parla del cuore, del significato del cuore, l'importanza del cuore e l'importanza di quel cuore, il cuore di Cristo, che ha amato il mondo e ha amato ogni uomo sacrificando la propria vita per la salvezza, la felicità, la gioia eterna di ciascuno di noi. E proprio a questo terzo capitolo siamo arrivati. Poi però oggi ho letto un discorso che il Santo Padre ha tenuto in questa settimana e mi è sembrato un discorso che meriti di essere ripreso. È un discorso alle biblioteche, alla biblioteca in particolare, a un convegno della Biblioteca Apostolica Vaticana. È un discorso sulla trasmissione della cultura, sostanzialmente. È un convegno che è intitolato appunto Conservata et perlecta alis tradere, biblioteche in dialogo, cioè sul ruolo della cultura, della biblioteca, del libro che la biblioteca custodisce come luogo appunto di conservazione della cultura raccolta nei libri, ma sapete che i libri non sono soltanto un qualche cosa di materiale. Dentro un libro, come diceva un grande santo, anche se è solo venerabile, il venerabile Pio Bruno Lanteri, il fondatore degli Oblati di Maria, diceva che un libro può cambiare la vita di una persona e quindi può indirizzare il mondo. Pensate a quanto importante sia stato il libro per la conversione di Sant'Ignazio quando era ferito e non potendo fare nulla proprio perché era ferito, chiese dei libri da leggere. C'erano soltanto libri sulle vite dei santi, ma questo gli permise di capire i moti con cui Dio interviene nell'anima, nello spirito delle persone. Quando leggeva Vita dei Santi si sentiva nella pace, e quando leggeva Vite mondane, diciamo così, si sentiva turbato, insicuro, agitato, eccetera. E questo gli permise di capire come Dio parla agli uomini e può parlare anche attraverso i libri. La Bibbia è un libro, no? È un libro ispirato, un libro che viene, che dobbiamo chiamare la parola di Dio, ma però materialmente è un libro. Pensate a tante altre figure che furono aiutate nella loro conversione dalla lettura, e comunque la lettura dei libri è la necessaria formazione di cui ogni uomo ha bisogno per crescere intellettualmente e spiritualmente. E il libro è la possibilità anche di fare un'esperienza spirituale o intellettuale confrontandoci con il passato, che appunto nel libro è contenuto. Però il libro è qualcosa, cioè la cultura conservata nel libro è qualcosa di più, è anche la possibilità di trasmettere. Io posso regalare un libro, posso dare un libro da leggere, posso leggere un libro, per esempio, a chi non sa leggere, ai bambini, e quindi posso veicolare il contenuto di quel libro alle persone che, alle quali posso arrivare. Cioè, il libro è uno strumento molto importante, lo è stato, oggi lo è meno perché il libro è stato molto sostituito dai nuovi social che, soprattutto nei confronti dei giovani, hanno l'influenza negativa che tolgono loro il desiderio della lettura, il tempo anche, della lettura, perché sono più fruibili, più veloci, ma anche molto più superficiali. Cioè, non è che sia inutile il mezzo di comunicazione che passa attraverso i social, che possono essere appunto, sono diverse forme di trasmissione, però non hanno la profondità del libro, non hanno spesso, per esempio, quando noi guardiamo un podcast o ascoltiamo o anche un film, che è la versione intermedia tra il libro, il romanzo, per esempio, e l'immediatezza del social, della mail, piuttosto che del podcast, o di quello che usiamo attraverso altri mezzi. Questa via intermedia, che appunto è stato il cinema, la televisione, la radio, ma soprattutto il cinema e la televisione, hanno in qualche modo sottratto tempo alla lettura, hanno una capacità di pressione, diciamo così, sui nostri sentimenti, hanno un impatto molto più forte perché vediamo, cioè, quindi ascoltiamo, vediamo, i nostri sensi sono più coinvolti. Sia nel bene che nel male, ovviamente dipende sempre dal libro che leggiamo, dal film che guardiamo, dal programma che ascoltiamo. Però comunque in ogni caso, anche confrontando libro buono, film buono, abbiamo una mancanza di profondità, indubbia, cioè il libro. Mentre leggiamo un libro possiamo fermarci, possiamo ritornare indietro, rileggere, riassumere. Siamo molto più attivi rispetto al cinema e alla televisione, dove siamo molto più passivi. In teoria potremmo fermarci, tornare indietro, eccetera, ma normalmente non lo facciamo perché lo strumento non si presta a questo genere di interventi. È chiaro che per una buona formazione serve tutto, cioè non è che bisogna mettere in contrapposizione, ma quello che è grave di ciò che sta accadendo è che soprattutto i più giovani oggi non leggono perché non hanno perso l'abitudine, a volte non l'hanno mai avuta, per ragioni familiari, scolastiche o di vario genere, e soprattutto perché hanno sostituito il tempo che generazioni precedenti dedicavano alla lettura con diciamo così, la dipendenza dai social. Tutto questo per dire quanto siano importanti le biblioteche, perché conservano questo patrimonio e permettono che questo patrimonio poi venga utilizzato, venga trasmesso a chi verrà dopo di noi. Pensate all'importanza delle biblioteche nell'epoca del monachesimo occidentale, benedettino, quello che ha fatto l'Europa, che ha contribuito in maniera determinante alla costruzione, dell'Europa, che venne costruita durante le invasioni barbariche, durante il duro periodo dell'Alto Medioevo, cioè la crisi del mondo antico, dell'Impero Romano, e la nascita, tra mille difficoltà, di quella che sarà poi la civiltà cristiana medievale, ma che ci vollero secoli perché nascesse, e uno dei contributi più importanti fu quello del monachesimo benedettino, nei cui monasteri veniva custodita spesso fisicamente ricopiata, no? L'amanuense, cioè venivano ricopiati i testi classici. Allora non è che i libri si stampavano con facilità come si stampano oggi, dalla nascita della stampa, oggi poi soprattutto con la stampa digitale. Allora molti i libri classici, per impedire che si perdessero, si distruggessero, per esempio durante le invasioni barbariche, eccetera, venivano ricopiati dai monaci, in modo che ce ne fossero sempre più copie a disposizione. Questo ha permesso che tutta la cultura classica, la cultura greca, la cultura romana, tutta una parte della cultura greca, della cultura classica, sia arrivata fino a noi, grazie a quest'opera straordinaria di conservazione, ma anche poi alla trasmissione, cioè all'apertura delle biblioteche per il popolo, per chi voleva utilizzarle, facendo imparare agli uomini, alle donne, ai giovani, a leggere e a scrivere. Dopodiché, molti secoli dopo, cioè molti, qualche secolo dopo, durante il basso medioevo, cioè l'ultima fase della civiltà medievale, nacquero le università, all'interno delle quali veniva sempre custodita la cultura, ma messa a disposizione appunto degli studenti. Allora, questo discorso di Papa Francesco alla Biblioteca Vaticana e alle biblioteche che erano, ai dirigenti delle biblioteche che erano presenti al convegno, contribuisce a ricordare questa funzione così importante svolta dalle biblioteche e appunto indirettamente svolta dal libro come strumento di formazione e di diffusione della cultura. Sono molto contento di questo incontro che esprime l'apertura al mondo della Biblioteca Apostolica Vaticana, un'apertura che ho chiesto espressamente a Monsignor Zani quando l'ho chiamato a questo servizio. Gli ho detto: vai e apri. Vi saluto, eccetera. La Biblioteca Vaticana ha voluto dialogare con istituzioni amiche e affine su alcuni punti nodali, avviando titoli di studio che auspico possano continuare nel segno dell'arricchimento reciproco. Tale dialogo, condotto nella concretezza su temi ben definiti, aiuterà tutti a sviluppare al meglio, nel tempo nuovo che stiamo vivendo, le potenzialità formative e culturali delle vostre biblioteche. Esse, infatti, sono chiamate a trasmettere il patrimonio del passato secondo modalità significative per le nuove generazioni che vivono immerse in una cultura liquida e dunque necessitano di ambienti solidi, formativi, accoglienti, inclusivi, per poter elaborare nuove sintesi capaci di fare presa sul presente e guardare con speranza al futuro. Una missione la vostra, davvero entusiasmante. Quindi qui troviamo dei termini: cultura liquida. La cultura liquida è la cultura nemica della cultura, diciamo così, la cultura oggi dominante. Che cosa vuol dire cultura liquida? Noi viviamo in una società liquida, secondo la celebre definizione di società moderna o postmoderna, cioè una società nella quale sono sostanzialmente assenti, sono scomparsi, ma nel senso che non se ne sono andati, sono stati eliminati, sono stati emarginati, sono stati messi da parte i principi fondamentali del vivere insieme, del bene comune, delle relazioni, no? E questa è una caratteristica del nostro tempo, un tempo senza valori, senza principi. Mentre abbiamo attraversato una fase del mondo moderno, della modernità, caratterizzata da ideologie che esprimevano valori che valori non erano, ma che erano ritenuti tali da porzioni importanti della popolazione, oggi viviamo un'epoca successiva, quella che gli studiosi chiamano la postmodernità, caratterizzata dall'assenza di valori. Non ci sono più le ideologie forti come il socialismo, il comunismo, il fascismo, il nazionalismo, che sono state, diciamo così, le ideologie dominanti l'Ottocento e il Novecento. Sostanzialmente, no? Dal 1789, data della Rivoluzione francese, al 1989, data della fine della caduta del muro di Berlino e quindi in qualche modo della fine della capacità di seduzione del comunismo. In questi 200 anni c'è stata una lunga guerra civile fra queste ideologie, soprattutto in Europa, ma ognuna delle quali portava dei valori, ma li assolutizzava. Chi l'uguaglianza, chi la libertà, chi la nazione, chi lo Stato, chi la razza, e ognuno avanzando, cioè tributando un onore esclusivo alla propria idea, alla propria ideologia, disprezzava e combatteva quella delle altre. Da qui quella lunga guerra che ha insanguinato non solo intellettualmente, ma purtroppo anche fisicamente, con due enormi guerre mondiali, la prima e la seconda, ha insanguinato il mondo sostanzialmente. Finita questa epoca, sono finite le idee forti, le ideologie forti, ed ha cominciato, diciamo così, a trionfare quello che gli studiosi chiamano il pensiero debole, cioè quel pensiero che dice: no, ma la verità non esiste, anzi, è pericoloso che venga evocata. È pericoloso che venga evocata perché la verità può generare mostri, può generare sopraffazione, può generare una sorta di esaltazione pericolosa. E quindi nell'epoca postmoderna, nell'epoca nella quale stiamo vivendo, è diventata un'epoca liquida, senza principi, senza valori forti di riferimento, eccetera. È quella che Benedetto XVI ha chiamato, prima ancora di diventare Papa, la dittatura del relativismo. O, se volete, come viene chiamata qui da Papa Francesco, la dominazione della cultura liquida. Come superare la cultura liquida oggi? Soprattutto bisogna creare degli ambienti forti, solidi, dice il Papa, nei quali sia favorito l'accostamento, anche attraverso i libri, visto che stiamo parlando di libri di biblioteche, ma non solo, alla verità da parte di chi frequenta questi ambienti. E questo vale soprattutto in modo particolare per i giovani. Se un giovane trova un ambiente dove si studia, dove si parla di cose importanti, è chiaro che ne viene coinvolto, normalmente dovrebbe essere attratto. E in qualche modo viene educato dall'ambiente che frequenta, no? Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Una biblioteca, tra l'altro, è uno strumento di aggregazione importantissimo. Normalmente chi frequenta le università sa che ci si vede in biblioteca, perché in biblioteca si studia, in biblioteca c'è il silenzio, in biblioteca ci sono i libri che magari non ci sono anche quei libri che non si trovano in commercio o che si trovano ma hanno dei costi impossibili per il singolo, ma che invece appunto ci sono e sono disponibili nelle biblioteche. In proposito, vorrei proporvi come figura di riferimento quella di Papa Pio XI, Achille Ratti, che alcuni studiosi chiamano il Papa bibliotecario, ma che il Papa dice è stato anche un alpinista. Achille Ratti era un Papa lombardo di Desio, effettivamente era un grande alpinista, ed è stato prima il prefetto della Biblioteca Ambrosiana di Milano e poi quando è diventato Papa si è occupato anche, no, prima ancora di diventare Papa, è stato anche alla Biblioteca Apostolica Vaticana. È un uomo attivo, concreto, curioso verso i campi della scienza e i mezzi di comunicazione di massa, promosse l'importanza delle biblioteche in un momento storico estremamente difficile tra le due guerre mondiali. Pio XI è stato Papa fino al 1939, sì, a partire dal 1922, se non erro. Comunque è stato il Papa che ha vissuto l'epoca dei totalitarismi, come dice Papa Francesco, non che non ci siano stati anche dopo, ma sicuramente ha vissuto l'epoca in cui c'erano contemporaneamente i tre regimi totalitari, quello generato dal socialcomunismo in Russia, quello generato dal fascismo in Italia, dal nazionalsocialismo in Germania. Espressione di tre ideologie diverse, entrambe tre, però tendenti all'instaurazione di un regime totalitario. Cioè un regime totalitario vuol dire un regime dove lo Stato cerca di eliminare la società, tutti i corpi intermedi fra il singolo e lo Stato, e di imporre alla società il proprio progetto ideologico, bypassando tutte quelle forme di trasmissione del sapere, della cultura, della verità, che appunto sono costitutive della società stessa. Le scuole libere, per esempio, i corpi intermedi professionali, gli stessi sindacati, le stesse forme di espressione della politica, i partiti piuttosto che altre forme di aggregazione. Tutto doveva essere esclusivamente controllato, promosso e controllato dallo Stato. Questo avvenne in maniera molto forte nella Russia comunista, meno e per meno tempo. Nelle altre due esperienze, in modo particolare il regime fascista italiano, non si può chiamare un regime totalitario perché c'erano altre istituzioni che in qualche modo impedirono la realizzazione del totalitarismo. Pensate alla Chiesa stessa, pensate alla stessa monarchia, pensate al fatto che la proprietà privata venne mantenuta, a differenza di quello che avvenne nel regime comunista russo e dopo, poi sovietico dopo la seconda guerra mondiale. E Pio XI fece tre encicliche molto belle, importanti, proprio per condannare ognuna di queste ideologie: la Non abbiamo bisogno, che condanna il fascismo, la Mitte Benedensorge, che condanna il nazionalsocialismo, e la Divini Redentoris, che condanna il comunismo. Appunto, dice Papa Francesco, mentre la cultura europea degenerava in ideologie tra loro opposte, il Papa dotò la Biblioteca Vaticana di nuovi spazi, favorì catalogazioni sistematiche, aprì una scuola pratica per bibliotecari. Da lui protetta, la biblioteca divenne luogo sicuro per tanti studiosi, pensate al caso di De Gasperi, per esempio, che venne, diciamo così, protetto dal regime fascista perché divenne un bibliotecario della Santa Sede e quindi viveva nel territorio della Santa Sede che non era accessibile, diciamo così, alle altre forze di polizia degli altri stati. Da lui protette, la biblioteca divenne luogo sicuro per tanti studiosi, anche per quelli perseguitati dai regimi totalitari, ai quali il Papa si oppose sempre fermamente. Pio XI ci fa riflettere per l'intraprendenza, il coraggio, la concretezza dell'opera che ha realizzato. Oggi, infatti, abbiamo di fronte sfide culturali e sociali altrettanto decisive da affrontare col necessario aggiornamento. La tecnologia ha infatti notevolmente cambiato il lavoro dei bibliotecari, rendendolo più vario e veloce. Chi ha una certa età si ricorderà come la tecnologia abbia cambiato, tra le altre cose, le biblioteche una volta erano consultabili attraverso dei cartoncini messi in ordine alfabetico, divisi per argomenti che venivano compilati e venivano trascritti su dei foglietti. Ognuno di questi cartoncini conteneva l'indicazione di un libro che tu davi al bibliotecario, e questo mandava qualcuno a prenderlo nelle biblioteche fisiche, che sono delle specie di cantine piene di libri, ma disposti in maniera ordinata, e dopo una decina di minuti, 20 minuti, ti arrivava il libro che tu potevi o portare a casa o consultare nella biblioteca stessa, eccetera. Era un lavoro molto complesso, anche affascinante per certi versi, ma che oggi è stato completamente superato da internet, dai computer, dalla rivoluzione tecnologica che c'è stata. Tutto oggi, tranne la consegna fisica del libro, avviene elettronicamente, avviene attraverso il computer, è più veloce da un certo punto di vista, sicuramente, anche se poi bisogna fare comunque la ricerca, eccetera. La tecnologia ha cambiato, dice il Papa, il lavoro dei bibliotecari. I mezzi di comunicazione e le risorse informatiche hanno aperto strade pochi anni fa impensabili. I sistemi di studio, di catalogazione e di fruizione delle risorse librarie si sono moltiplicati. Tutto ciò comporta molti benefici, insieme ad alcuni rischi. I grandi depositi di dati sono miniere ricchissime, ma difficilmente controllabili nella loro qualità. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che oggi c'è una quantità enorme di libri che si possono controllare, sentire, vedere, produrre, diciamo così, anche perché stampare oggi un libro è diventato molto più facile e meno costoso di una volta. Una volta per tenere i prezzi bassi bisognava stampare tanti libri e naturalmente venderli. Oggi non è più necessario, uno può anche stampare 10 copie che gli costano quasi come se ne stampasse 500, 1000, eccetera. Questo permette di stampare a chiunque voglia stampare un libro con costi molto contenuti. Naturalmente vuol dire anche che viene stampato di tutto, con una qualità scadentissima. Su tanti argomenti vengono stampate tante cose, tante opere, molte delle quali sono inutili, inservibili, se non dannose, eccetera. Cioè, questo è un po' il pericolo della mancanza di qualità oggi, però certamente questo permette anche a chi ha qualche cosa da dire, o nel caso specifico da scrivere, di poterlo fare, cosa che tanto 30 anni fa era molto più difficile perché bisognava avere accesso a una casa editrice che ti poneva tutta una serie di limiti e di vincoli, e cosa che permetteva di pubblicare soltanto a una fascia molto più ristretta, diciamo. Gli elevati costi di gestione delle raccolte cartacee, specie di quelle antiche, fa sì che solo pochi paesi al mondo possano offrire certi servizi di consultazione e di ricerca. Pensate, le grandi biblioteche oggi hanno bisogno di spazi enormi. Quello è il vero costo della conservazione della cultura, cioè gli spazi dove tenere i libri, catalogarli, farli catalogare, perché poi è un lavoro complesso, enorme, difficile, ma anche molto lungo. Questi sono veramente i costi grandi. Le nazioni più deboli, scrive il Papa, risultano così esposte, oltre che alla povertà materiale, anche a quella intellettuale e culturale. Il rischio peggiore è che la guerra mondiale a pezzi che stiamo vivendo rallenti i progressi dei quali voi stessi siete testimoni. Il rischio è che armi costosissime rubino alla cultura i mezzi necessari per diffondersi, che i conflitti impediscano agli studenti di apprendere e ricercare, distruggendo scuole, università e progetti educativi. La guerra distrugge tutto. E questo è quello anche che vediamo drammaticamente in questi giorni, ormai da tempo. Pensate che l'invasione della Russia in Ucraina è cominciata 1.000 giorni fa. Quindi è cominciata 2 anni e mezzo fa e più, e tantissime città con relative scuole, biblioteche, università dell'Ucraina sono state distrutte dai bombardamenti, dai droni, dall'avanzata delle truppe russe, eccetera. Quante volte è già successo in passato questo? Molte istituzioni culturali si trovano così indifese davanti alla violenza delle guerre e della depredazione. Quante volte è già successo in passato? Tantissime, soprattutto quando la cultura si è imbattuta in movimenti culturali tendenzialmente totalitari che usano la cultura o addirittura cercano di annientarla, i roghi dei libri dei nazisti, ve li ricordate? Ma anche l'uso dei libri, della cultura da parte dei comunisti, per esempio, è significativo, no? Cioè la storia comincia con la rivoluzione, cioè con l'avvento al potere delle forze rivoluzionarie. E in qualche modo bisogna contarla da lì, no? Pensate, per esempio, durante il regime fascista c'era l'anno 1929, ma c'era anche settimo del regime fascista, cioè come se l'avvento al potere dell'ideologia fosse l'inizio, quasi un inizio capace di cambiare completamente la storia. Pensate per esempio a come la storia prima della rivoluzione venga letta, interpretata, piegata alla luce dei valori, dei presunti valori dell'ideologia al potere, no? Questo è già successo tante volte. E Papa dice: impegniamoci perché non succeda più allo scontro di civiltà, al colonialismo ideologico, alla cancellazione della memoria, rispondiamo con la cura della cultura. La cancellazione della memoria è stato uno dei modi tipici delle ideologie totalitarie andate al potere di eliminare a livello di consapevolezza popolare, di eliminare l'idea stessa che ci possa essere un'alternativa, che ci sia stata e che ci possa essere un'alternativa positiva a quella del regime al potere in quel momento. Un'altra forma è il colonialismo ideologico, cioè l'imposizione attraverso lo Stato di un'ideologia. Oppure, come abbiamo già detto, l'eliminazione della memoria, no? Cioè l'eliminazione di tutto ciò che possa ricordare l'esistenza di un mondo diverso da quello che l'ideologia al potere vuole costruire. Come rispondere? Con la cura della cultura. Sarebbe grave che oltre alle tante barriere tra gli stati si innalzassero anche muri virtuali. A tale riguardo voi bibliotecari avete un ruolo importante, oltre che per la difesa del patrimonio storico, anche per la promozione della conoscenza. Vi incoraggio a continuare a lavorare affinché le vostre istituzioni siano luoghi di pace, ossia di incontro e di libera discussione. Per sostenere questo impegno vorrei affidarvi quattro criteri che ho proposto nell'esortazione apostolica Evangelii Gaudium, che è un po' il programma del pontificato di Francesco. Primo criterio, il tempo sia superiore allo spazio. È un'espressione tipica del magistero di Papa Francesco. Cosa significa? Significa privilegiare le cose che durano nel tempo, cioè guardare a dopodomani. E non soltanto ad adesso, all'interesse momentaneo. Cioè, invece di occupare gli spazi, di preoccuparsi di occupare gli spazi di adesso, spazi di potere, di presenza, eccetera, preoccupatevi di influenzare il tempo, cioè il mondo che verrà, facendo una scelta sempre di più per le cose che hanno come dire, uno sguardo lungo, che si preoccupano del domani e del dopodomani, del futuro. Voi custodite giacimenti immensi di sapere, sta parlando ai bibliotecari, possano diventare luoghi in cui sia dato il tempo di riflettere, aprendosi alla dimensione spirituale trascendente. E così possiate favorire studi a lunga scadenza, senza l'ossessione di risultati immediati, favorendo nel silenzio e nella meditazione la crescita di un nuovo umanesimo. Molto preciso, qua il Papa dice: guardate, pensate a dopodomani soprattutto. Se siete uomini che fanno politica, ragionate da statisti, non da perenni uomini in campagna elettorale. Secondo criterio, l'unità prevalga sul conflitto. La ricerca accademica suscita inevitabilmente momenti di controversia che vanno svolti all'interno di un dibattito serio, per non giungere alla prevaricazione. Le biblioteche devono essere aperte a tutti gli ambiti di conoscenza, testimoniando una comunione di intenti tra differenti prospettive. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi, soprattutto che siamo cresciuti nell'epoca delle ideologie, siamo un po' tentati sempre dal sottolineare le cose che dividono, l'errore o il presunto errore del nostro interlocutore. Siamo portati a criticare, non siamo portati a cercare l'unità. Ma bensì siamo portati a cercare le motivazioni del conflitto. Ora, questo non deve diventare una sottovalutazione dell'importanza della ricerca della verità. La verità esiste, va ricercata, ma va anche evitata la pretesa di trasformare in verità assoluta ciò che verità assoluta non è, ciò che è un'ipotesi di lavoro, un'opinione, eccetera. E soprattutto nel dibattito che avviene nei confronti di qualsiasi cosa, cioè in una biblioteca o comunque in un seminario dove si studiano le cose, si sentono tutte le opinioni, si confrontano, si valutano, no? E questo non deve mai portare alla prevaricazione, neanche al relativismo. La verità va sempre ricercata e va detta con sincerità, va detto con sincerità ciò che si ritiene essere vero, però va sempre molto rispettata l'opinione altrui, anche perché, ripeto, nel campo della storia, per esempio, ma in tanti altri campi, si va avanti per ipotesi che devono essere verificate. Terzo criterio, cioè che la realtà sia più importante dell'idea. È bene che la concretezza delle scelte e l'attenzione alla realtà crescano a stretto contatto con l'approccio critico e speculativo per evitare ogni falsa opposizione tra pensiero ed esperienza, tra fatti e principi, tra prassi e teoria. C'è un primato della realtà che la riflessione deve sempre onorare se vuole cercare sinceramente la verità. Mi viene in mente il titolo di un libro bellissimo e importantissimo di un filosofo contadino che ho conosciuto e ho letto tante sue opere, si chiama Gustave Thibon, e uno dei suoi libri tradotti in italiano si intitola Ritorno al reale. Cosa vuol dire? Vuol dire che il modo di ragionare, gli intellettuali, i giornalisti, gli uomini di cultura, devono ritornare, devono abbandonare le ideologie e ritornare al reale. Il reale è la verità, la realtà è la verità, la verità è la realtà. Cioè abbandonare tutte quelle storture ideologiche per cui si è sempre pensato di fare coincidere la realtà con la propria ideologia, commettendo l'errore di prevaricare, cioè di usare l'ideologia per coprire la realtà o per descriverla in maniera scorretta. Quando dico realtà, non pensate tanto alla realtà storica, ma pensate alla realtà della creazione. Cioè l'uomo è stato creato a immagine di Dio e noi osservandolo possiamo cogliere questi elementi antropologici che non sono opinabili, ma sono la realtà, sono l'uomo così com'è. L'ideologia invece trasforma alcuni aspetti della verità sull'uomo in assoluti e privilegia soltanto quegli aspetti. Cioè l'uomo è libero, sì, ma la libertà non è tutto l'uomo. Gli uomini sono uguali fra loro, sì, ma sono anche diversi contemporaneamente. E questa è un'esperienza che facciamo anche subito, cioè, vedendo come ciascuno di noi è radicalmente, profondamente diverso da ciascun altro, unico e irripetibile. Uguale, sì, certamente uguale per dignità, perché è portatore di uno specifico e non ce n'è un altro. Ma questo non giustifica l'imposizione dell'uguaglianza. Il rispetto della realtà e anche il rispetto delle diversità, nella convinzione che ognuno di questi diversi ha un'eguale dignità di fronte a Dio e di fronte agli uomini. Quindi la realtà è più importante dell'idea che noi abbiamo della realtà. Diversamente diventiamo ideologici. Quarto criterio, che il tutto sia superiore alla parte. Siamo chiamati ad armonizzare la tensione tra locale e globale, ricordando che nessuno è un individuo isolato. Ma ognuno è una persona che vive di legami e reti sociali, a cui partecipare con responsabilità. Ogni essere umano è una persona, cioè è un animale politico, direbbe Aristotele, un essere sociale. È una realtà che realizza la propria umanità attraverso i legami che costruisce con altri uomini come lui, senza i quali non c'è società, ma non c'è futuro. La prima società di base è il matrimonio che fonda la famiglia, la cellula base. Ma da lì in poi vediamo come ci siano tutta una serie di corpi intermedi attraverso i quali l'uomo può raggiungere quelle realizzazioni indispensabili per lo sviluppo della sua umanità. La famiglia, la scuola, lo sport, la ricreazione, il lavoro, la professione, qualsiasi cosa, ecco, nessun uomo può vivere da solo senza rinunciare alla sua umanità. E qualsiasi uomo per costruire il proprio futuro ha bisogno degli altri, perché ha bisogno degli altri per costruire quei corpi intermedi, quelle realtà intermedie che gli permettono di vivere sempre meglio e di arrivare al bene comune, diciamo, a tentare di arrivare al bene comune. Ripeto i quattro criteri: tempo è superiore allo spazio, l'unità prevalga sul conflitto, la realtà è superiore all'idea, il tutto è superiore alla parte. Carissimi, non temete la complessità del mondo nel quale siamo chiamati a lavorare, quanto avete condiviso possa aiutare a far crescere nelle vostre biblioteche i saggi scribi lodati dal Signore che sanno trarre dal proprio tesoro cose nuove e cose antiche. Ecco, mi fermo per rispondere alle vostre domande. Pronto?
Pronto. Volevo sentire un discorso, perché non è stato comunicato il Terzo Segreto di Fatica interamente? Cioè, stupisce che la Chiesa si comporti in certo modo, nascondono certe cose, poi non l'hanno comunicato quando era ora, l'hanno rimandato di tantissimo tempo questo segreto. questo che mi domando. Cioè, secondo me la Chiesa non si sta comportando bene. A me non piace anche l'ultimo Papa. Questo.
Ma dunque, intanto a me non... non risulta, cioè la terza parte del segreto è stata rivelata nel 2000, quindi 25 anni fa, e per quello che ne so io è stata rivelata molti anni dopo la sua, molti anni dopo che è stata rivelata a Suor Lucia, ma però è stata rivelata, cioè non mi risulta che ci siano altre parti, cioè poi magari se ci sono, ma non, io non lo so, le tre parti del segreto formalmente sono tutte state rivelate, la prima riguarda l'inferno, la seconda riguarda l'inferno delle nazioni, diciamo così, la Russia che diffonderà i suoi errori nel mondo, e la terza parte, rivelata nel 2000, riguarda la persecuzione della Chiesa, i martiri, eccetera. Perché avrebbero potuto rivelarli prima e non l'hanno fatto? Non lo so, cioè nel senso che questa è una decisione che hanno preso tutti i papi di rinviare la terza parte. Probabilmente si può evincere dalla visione che consiste nell'attentato al vescovo vestito di bianco che muore colpito da frecce e colpi di arma da fuoco insieme a tanti sacerdoti, vescovi, popolo di Dio, fedeli, il cui sangue viene raccolto dagli angeli che sta dai due angeli che stanno ai lati della croce. Probabilmente questa scena ha così ha sconsigliato ai papi, che evidentemente erano protagonisti di questo di questa profezia, di rivelarlo, però poi bisogna chiederlo a loro il motivo per cui vero, probabilmente poi Giovanni Paolo II, che ha subito un attentato, che come lui ha detto è stato salvato dalla Madonna, e in particolare dalla Madonna di Fatima, l'attentato è avvenuto il giorno della prima apparizione di Fatima, dell'anniversario della prima apparizione di Fatima, il 13 maggio del 1981, tant'è che l'anno dopo è andato, il 13 maggio del 1982, è andato a Fatima a ringraziare la Madonna e a donare al santuario la pallottola che ha girovagato all'interno del suo corpo senza miracolosamente toccare organi vitali, come disse il chirurgo che lo operò, anche lui incapace di dare una spiegazione di come questa pallottola non abbia colpito a morte il pontefice. Detto questo, io mi fermo, cioè non mi sembra fuori luogo sollevare polemiche, perché questa è una responsabilità che hanno i pontefici, era rivolto a loro il messaggio, l'hanno comunque rivelato, hanno impiegato molto anche alla consacrazione del mondo e della Russia al cuore immacolato di Maria, ma anche qui comprensibilmente, cioè questo, c'era di mezzo la Russia, c'era di mezzo il rischio di una guerra atomica, c'era una prudenza che rendeva necessario usare anche questi aspetti con grande attenzione. Che poi questa prudenza sia stata eccessiva fino a diventare prudenza umana, ma sa, io questo andrei cauto a dirlo, perché è sempre facile giudicare il comportamento degli altri, ma quando non hai la responsabilità, per esempio, di far scoppiare una guerra, di aumentare la persecuzione dei popoli che stavano sotto i regimi comunisti, cioè è facile parlare, poi quale sarebbe il comportamento giusto in condizioni analoghe è sempre molto molto difficile dare una risposta sensata. Io piuttosto lavorerei su quello che c'è, cioè il legame profondo che c'è con le apparizioni, tra le apparizioni di Fatima e quelle di Medjugorje. Il fatto che, come ha detto Benedetto XVI nel 2010, Fatima è una profezia che deve ancora avverarsi, che è rivolta al futuro. Non è passato tutto quello che riguarda Fatima, non è soltanto inerente al passato, e cioè che tutta la parte relativa alla persecuzione della Chiesa che c'è stata nel Novecento, indubbiamente, però non è terminata. La Russia ha smesso di diffondere il comunismo, ma non si è convertita e non smette di diffondere errori, anche se hanno cambiato colore ideologico. Ecco, su questi punti io insisterei oggi, perché sono una chiave di lettura del mondo di oggi che ci viene direttamente dalle apparizioni mariane di Fatima e di Medjugorje. Quindi, invece di sollevare dubbi, io cercherei di diffondere le certezze che abbiamo, che sono state raccolte nelle tre parti del messaggio di Fatima. Con questo credo di aver esaurito il mio tempo, vi auguro una buona settimana e do appuntamento alla prossima trasmissione.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.